Accomodatevi un attimo, per cortesia. Faremo una liturgia essenziale, ma dignitosa, perché subito dopo la famiglia accompagnerà Vittoria a Torino. Benvenuti in questa chiesa di Santa Maria Immacolata e San Torpete, che custodisce memorie liete e meno di tutte le famiglie Cattaneo della Volta di Belforte. Benvenuti a tutti voi, specialmente a voi della famiglia, che accompagnate la Marchesa Vittoria De Previ De Prato nel suo esodo finale, al compimento dei suoi primi 100 anni, avendo deciso di tirare i remi a riposo e di addormentarsi nella pace, sazia di giorni. Oggi non celebriamo un funerale perché facciamo festa. Come vedete anche la liturgia, la Chiesa, è ancora sotto il segno della Pentecoste. E questa è l'ottava della Pentecoste, perché la Pentecoste e l'ottava di Pentecoste sono equiparate alla Pasqua. È la festa più importante insieme alla Pasqua, sia nella liturgia ebraica sia in quella cristiana. Per questo il colore è rosso, perché la Pentecoste è definita nel Medioevo come la Pasqua delle rose. Facciamo festa perché, come leggeremo nella prima lettura, una grande donna entra nella Gerusalemme celeste dopo aver attraversato un secolo intero di vita a cavallo di 2 secoli e di 2 millenni. Non è la morte che oggi vince, ma è la vita che oggi ascende nel lunedì di Pentecoste, il giorno della pienezza della fede. Nulla sappiamo del dopo morte, ma tutto noi possiamo dire in forza della vita vissuta. L'albero infatti si riconosce dal suo frutto. La persona buona trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. Luca 6. Se è valsa la pena la vita vissuta di Vittoria, l'eredità che lascia non si esaurisce nella morte o nel salto nel buio, ma continua a portare frutto nella sua famiglia, nei nomi e nei volti che ha amato nella sua lunga vita. I figli Giannotto, Barbara, Camillo, i nipoti e i pronipoti. Ci disponiamo interiormente ad entrare in questo mistero che resta oscuro anche per chi vive la fede cristiana, perché nulla è scontato e nulla può essere banalizzato con luoghi comuni e vanità teologiche di cui non sappiamo proprio nulla. Termini come risurrezione, risurrezione dei corpi, vita oltre la morte, spesso sono frasi fatte, frasi senza senso, che solo la persona umile e consapevole dei propri limiti può affrontare sapendo di non sapere nulla. Che facciamo oggi? Vi propongo di restare in ascolto di una donna di immensa cultura e di profonda interiorità che oggi impartisce a noi la sua ultima lezione di vita. Una vera lectio magistralis nella profondità del silenzio. Il silenzio che è il vertice della parola, a partire dalla sua esperienza centenaria. Qualcosa di più adeguato dirò dopo, nella breve omelia. Ora vi invito a salire sul monte dell'Eucaristia, lasciandoci guidare dalla memoria e dall'amore. ci alziamo in piedi. Antifona d'ingresso. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia, perché ti canti il mio cuore senza tacere. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è con voi. Facciamo un momento di silenzio e ognuno si lasci interrogare nella propria coscienza e fissi la propria memoria sul momento più particolare, più intenso, che ha vissuto con Vittoria. In questa che la liturgia chiama colletta, da colligere, raccogliere, riunire, mettere insieme. E la colletta è la preghiera universale in cui la Chiesa non prega mai in senso individuale, ma sempre plurale, perché in questa Eucaristia è presente l'universo intero. Ognuno di noi porta con sé una storia, porta con sé un mondo. La vita di ciascuno di noi è abitata da persone, da sentimenti, e tutto questo diventa materia dell'Eucaristia. Per questo noi abbiamo il diritto di deporlo su questo altare. Tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che noi portiamo, diventa, alla luce della parola, il cibo che ci nutre nella vita futura. Preghiamo. O Dio nostro Padre, Dio dei santi patriarchi e delle sante matriarche di Israele, ai quali hai affidato l'alleanza d'amore perché nutrisse il tuo popolo eletto, accogli Vittoria, che visse nella famiglia e nella Chiesa la speranza di Israele e testimoniò con la sua lunga vita l'amore senza riserve. Fa che la sua vita vissuta nella tua intimità sia per noi che restiamo benedizione perpetua fino alla fine dei nostri giorni, quanto la incontreremo nella tua luce e nella tua pace. Tu, che sei amore e vivi e regni col Figlio Gesù e lo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo adesso una lettura tratta dal libro dei Proverbi e il Salmo.
Dal libro dei Proverbi. Aleph, una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. Bet, in lei confida il cuore del marito e non verrà mai a mancargli il profitto. Gimel, gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Vau, si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia. Yet, si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia. Kaf, apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Ain, forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. Pe, apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. Sade, sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia. Kof, sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti, suo marito ne tesse l'elogio. Res, molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Tau, siateli riconoscenti per il frutto delle sue mani, e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Vado avanti a prepararvi un posto.
Vado avanti a prepararvi un posto.
Canto delle salite di Davide. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Vado avanti a prepararvi un posto.
Gerusalemme costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
Vado avanti a prepararvi un posto.
Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle sue mura e sicurezza nei suoi palazzi. Vado avanti a prepararvi un posto. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
Vado a prepararla.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Parola del Signore.
È tradizione qui in Sant'Orpete che il Vangelo lo legga una donna, perché Gesù, la prima persona a cui ha annunciato la risurrezione, fu una donna. Ed è anche tempo che, se parliamo di parità, sia effettiva. Non ho conosciuto la Marchesa Vittoria e quindi non avrei potuto dire nulla di personale, ma da quello che mi è stato riferito e che io ho cercato anche per conto mio, ho tratto ispirazione per la scelta delle due letture che abbiamo appena ascoltato. La prima tratta dal libro dei Proverbi e centrata sul concetto di donna forte, il Vangelo sulla consegna ereditaria. In mezzo vi sta il Salmo 122, secondo la numerazione ebraica, che parla di apertura di strade e di visioni del futuro. Sono tre caratteristiche che mi sembra di ritrovare nella vita della Marchesa Vittoria, donna di cultura immensa, carattere determinato e risoluto, vita di fede profonda ma non ostentata, e proprio per questo vera. Per un cristiano la morte è la porta della risurrezione, parola equivoca, di cui parliamo spesso senza sapere di che cosa si può trattare. L'abbiamo talmente banalizzata da immaginare i cadaveri che si alzano e si muovono come zombie inespressivi o come brutte copie di fantasmi inesistenti. Parafrasando Eugenio Montale in Ossi di Seppia, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Basterebbe modificare il non vogliamo in non sappiamo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non sappiamo. Per esprimere la fede con onestà intellettuale. Noi parliamo di Dio a casaccio, ma nulla sappiamo di Dio, se non l'esperienza di Gesù, un'esperienza storica che possiamo verificare. Nulla sappiamo della vita dopo la morte, perché nessuno ha visto Dio e nessuno ci ha mai parlato per esperienza diretta di quello che succede dopo. Il dopo morte resta una scommessa, Pascal. Noi sappiamo che Gesù ha fatto a noi una proposta di vita che merita di essere presa in considerazione razionalmente, senza banalità e luoghi comuni, desunti da un catechismo che è un insieme di formulette mandate a memoria unicamente per poter fare la prima comunione, la cresima, sposarsi in chiesa, tutte queste cose che fanno parte della vita ordinaria. Ne abbiamo fatto cioè un sistema di costume. Non c'è molta differenza tra i credenti e gli atei, perché tutte e due hanno bisogno di Dio come idolo per giustificare la propria posizione. La religione dà spesso risposte di comodo che non reggono al peso della ragione e del buon senso, ma essendo risposte consolatorie le si accetta, magari con un sorrisetto, facendo finta di essere superiori, ma dentro di noi non si sa mai, la fifa per la sconfitta è tragica. Abbiamo ricevuto il volto di un Dio di carne e ne abbiamo fatto una merce di consolazione, un prodotto di circostanza. Dio non è questo. Questo Dio idolo delle nostre vanità è morto per sempre con Gesù sulla croce. E ancora oggi, in questa circostanza, viene ad invitarci a scendere nel pozzo profondo di noi stessi per scoprire il segno dell'immagine e della somiglianza che ci rende grandi e unici. Sono certo che la Marchesa Vittoria fosse una donna che ha valutato la proposta di vivere secondo l'ideale del Vangelo. Gesù ci ha lasciato un orizzonte, una prospettiva, un progetto di vita che ognuno deve valutare se vale la pena di viverlo. Personalmente ho fatto questa scelta, dubbioso della stessa esistenza di Dio, io non ne sono certo. E sfido chiunque ad essere certo dell'esistenza di Dio. Ho valutato che la proposta di vivere secondo il Vangelo di Gesù vale la pena di essere vissuta e di scommetterci sopra tutta la vita, anche se, in ipotesi, Dio non dovesse nemmeno esistere. Sono certo che la Marchesa Vittoria abbia ragionato così, da quello che so. Perché non si accontentava dell'ovvio. Essendo una donna forte e risoluta nel trovare in sé le ragioni del suo vivere, determinata a non vivere da sola, ma includendo tutti gli altri, e la sua vita lo dimostra, genovesi, stranieri, perché la sua visione era veramente cattolica, nel senso etimologico del termine, cioè era universale. Perché era fondata sul valore della persona umana, valore invalicabile. Quando nell'ottobre dell'80 la regina Elisabetta d'Inghilterra venne a Genova e volle fare visita alla marchesa Carlotta Cattaneo Adorno nel suo palazzo Durazzo Pallavicini di via Balbi, fu lei ad illustrare alla regina lo scrigno dei tesori del XVI secolo in avanti, che quel palazzo custodisce ancora. La serie delle sale, ognuna un autentico scrigno, un autentico tesoro d'arte assoluta, da Van Dyck a Rubens, Leonardo, Raffaello, poi Bacigalupo, poi Reni, Scevola e infine la sala delle ceramiche. Lei si muoveva perché conosceva e comunicava perché sapeva. fu un esteta, innamorata del bello non nel senso estetico astratto del termine, ma in quello pieno, vitale, perché da vera amante sapeva che senza la bellezza la vita è morta. Fu sempre presente nelle manifestazioni singolari importanti di Genova, sua città elettiva, che amò con vera dedizione lei che era di origini piemontesi. Se la bellezza è una prospettiva, un orizzonte di vita, deve essere diffusiva, deve fondersi come una sorgente di educazione popolare. Per questo fu efficace artefice nel far aprire al pubblico i palazzi di via Garibaldi, contribuendo così ad avvicinare genovesi e stranieri al patrimonio culturale di grandissimo valore. Forse noi non immaginiamo qual è la portata di questo. L'arte, il sapere che da essa deriva, deve avere una finalità sociale e patrimonio collettivo, esprimendo in questo modo un concetto fondamentale contenuto nella nostra Costituzione italiana, che all'articolo 41, parlando dell'economia, dice che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Ebbe una visione lungimirante e la visse nella sua vita sul piano culturale. La cultura, la bellezza ereditate dal passato, questo è il pensiero che dominava nella sua vita, restano indispensabili a forgiare il genio di oggi e di domani, di un'intera comunità. Non ci può essere popolo o comunità senza cultura e senza bellezza. Per questo tutti devono vedere, tutti devono contemplare, tutti devono assaporare, tutti devono sperimentare, altrimenti se una parte resta fuori non si crea né un popolo né una comunità. Non godimento di pochi, ma orizzonte e beneficio per molti. In questo Vittoria, donna del suo tempo, fu così lungimirante, profetica e moderna da anticipare nella sua stessa vita il senso del futuro. Forse da donna di grande cultura intuì, io ne sono certo, che un popolo si salva solo con la conoscenza, il sapere, la cultura, la spiritualità e sul piano dell'arte con la visione degli occhi e la contemplazione delle opere figurative che non sono solo dipinti, ma sono vita, dimensione sociale, visione di fede, consapevolezza comunitaria. Viviamo in un tempo di transizione e per questo tempo senza radici e senza prospettiva, fermi nello stagno, credendo di navigare a vista, ma senza la bussola della cultura e della conoscenza, che vengono dal passato, che porta in sé il germe del futuro, che si chiama memoria. Non si va da nessuna parte, anzi si sprofonda nel vacuo e nel nulla. In questo lungo percorso, 100 anni di vita, la sua fede in Dio fu sicura e fu sostegno, fortezza e sollievo, ragione sufficiente per dedicarsi agli altri nell'aiuto discreto e senza enfasi. Dedita alla famiglia. Negli ultimi anni, dopo aver dato tutta se stessa, poter raccogliersi e godersi i figli, i nipoti e i pronipoti, lasciando dietro di sé una scia di profumo, di opere buone e la dignità di un nome e di una presenza che resteranno nella memoria di chi l'ha amata e di chi l'ha conosciuta. In questo memoriale del suo esodo verso la Gerusalemme celeste non piangete la sua morte, perché sarebbe contro natura. La sua morte è naturale, è una matriarca che muore e che vive. La sua morte è naturale ma anche doverosa. Per questo io vi invito a ringraziare Dio di avervi fatto partecipi della sua vita, perché se siete chi siete, lo dovete anche a lei. Siatene degne, siate degni della vita che vi ha dato con gioia, dono puro di amore a perdere. Siate degni di lei. Sì, siatene degni e anche siatene fieri.